Buongiorno e benvenuti. L'ospite di oggi, di adesso, è Jeffrey Schnapp, che è un personaggio particolarmente eclettico, insegna letteratura comparata ed è co-direttore del Berkman Center for Internet and Society ad Harvard, presso l'Università di Harvard. Jeffrey si occupa di tante cose, è storico, umanista, con una formazione specifica anche sul Medioevo, e le sue pubblicazioni riguardano sia l'era moderna e contemporanea, sia il passato, appunto il Medioevo, con un focus sui media, sull'architettura, sul design, sulla mobilità, sulla storia del libro, insomma, quindi su tante cose messe insieme a cavallo tra il sapere scientifico e quello umanistico. È pioniere in vari campi di ricerca transdisciplinare, tra cui l'umanistica digitale. Dal 2015 è Chief Visionary Officer della Piaggio Fast Forward, è la società americana della Piaggio che a Boston lavora sui nuovi design della mobilità urbana. Ha pubblicato vari libri, ci sono anche in italiano, ne ricordo alcuni, un paio, Umanistica Digitale, Futur Piaggio, che sono 6 lezioni italiane sulla mobilità e sulla vita moderna, e poi un libro sui 100 anni della Moto Guzzi. L'argomento dell'incontro di oggi è un personaggio davvero straordinario, a me personalmente sconosciuto, ma credo anche a molti altri, che si è formato qua a Torino, si è laureato proprio qua al Politecnico di Torino all'inizio del secolo, nel 1904. Si chiama Gaetano Coccia ed è un personaggio che ha attraversato il Novecento, questo secolo breve ma anche lunghissimo, occupandosi veramente di tante cose. Lui si è occupato di architettura, si è occupato di ingegneria, ha costruito dei villaggi di edilizia popolare, ha lavorato, ovviamente essendosi laureato nel 1904, ha lavorato nell'Italia fascista, nel regime di Mussolini, collaborando anche però con l'Unione Sovietica, e ha scritto libri sul marxismo, sul bolscevismo sovietico. Si è occupato di piani regolatori, ma anche, cosa curiosa, di zootecnia, con un pallino particolare, aveva questa idea di migliorare gli allevamenti suini, ed è stato un grande teorico anche delle lingue universali, di questi strani esperanti che all'inizio del secolo venivano elaborati con l'illusione che la razionalità e che una lingua universale dove tutte le parole si potevano mescolare avrebbe portato alla pace. È stato un personaggio appunto straordinario che ha attraversato il secolo, sia l'anteguerra e sia il dopoguerra, perché è stato guardato come maestro da tutti i grandi architetti poi che hanno ricostruito l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. La parola a Jeffrey Schnapp, che chiamo qua sul palco. Al termine della sua conferenza, naturalmente, come sempre, si possono fare domande, anzi sono benvenute, e poi, novità di quest'anno, mi dicevano, si può compilare un questionario di gradimento inquadrando il QR code o qui sullo schermo oppure all'entrata. Bene, Jeffrey, lascio la parola a Jeffrey. Grazie.
Sì, perfetto. Mille grazie per questa introduzione. Per me è un grande piacere, un onore di partecipare a questo incontro che, devo dire, per certi versi è anche un rincontro con con un vecchio amico, una vecchia conoscenza, perché Coccia è un personaggio che neanche gli addetti ai lavori conoscevano, cioè chi lavora sulla storia dell'architettura, dell'ingegneria, dell'urbanistica, della mobilità a metà del secolo scorso, era un nome che era sparito, però un nome che ha lasciato delle tracce, tante tracce, e sono grazie un po' a queste tracce che io sono arrivato all'incontro con Coccia. Vi racconto molto velocemente il momento magico in qualche modo che è stato che in un convegno su Giuseppe Terragni, invece un nome che è rimasto al cuore della storiografia dell'architettura novecentesca, del movimento moderno in architettura, io avevo menzionato en passant un progetto di teatro di masse, questo stadio teatro, elaborato da un certo Gaetano Ciocca. E non ho detto più che menzionare il nome e poi mettere uno slide. E andando in stazione, un dottorando si è avvicinato e mi ha detto: ma lei, professore, sa che l'archivio Ciocca è stato salvato? Era letteralmente, stava per essere buttato dai familiari. Lui ha mantenuto uno studio nel paese di Garlasco, cioè in provincia. I familiari di lui, della sua attività, ne sapevano poco e non pensavano che avesse nessun valore questo suo archivio. E invece, grazie a questo intervento in extremis da parte di uno storico dell'architettura, Giorgio Ciucci, a Roma, l'archivio è stato salvato e io ho scambiato dei floppy disk con questo dottorando proprio sul binario del treno. E poi è nato tutto un progetto su ciò che siamo riusciti a ricostruire la sua carriera, che è una carriera, come è stato anticipato, che non solo racconta la storia di una generazione, di una certa fede nella tecnica, però anche di un percorso veramente avventuroso che supera tutta una serie di confini che a noi, guardando indietro verso la storia del Novecento, immaginiamo come invalicabili in qualche modo. E questa presentazione porta come titolo Ingegnere del possibile, perché Ciocca, tra l'altro, tra le mille cose che ha fatto, è sulla sua tomba a Garlasco, lui si autodefinisce scrittore, non ingegnere. Cioè è uno che letteralmente fa ponte tra il mondo umanistico e quello ingegneristico, però tra le mille cose che ha fatto, lui ha contribuito a Tempo, che era un po' la Life Magazine dell'Italia degli anni, inizio anni 40, una collana settimanale che si intitolava I dialoghi sulle cose possibili, dove riprendeva tutti gli argomenti che io toccherò in questa lezione e li spiegava al grande pubblico, perché la sua vera passione a fianco alla suinocultura era la diffusione di questo sapere scientifico a cui credeva con una grande passione. E queste parole credo che le possiamo adottare un po' come la cornice per questo racconto che vi farò. Cercherò di essere conciso, perché naturalmente, cioè, riassumere una carriera complessa e lunga come questa, carriera che ha durato praticamente 80 anni, in poche parole è difficile, però ci sono alcuni filoni di continuità, tra cui questo sogno di occuparsi con piena efficienza della parte positiva del nostro rinnovamento, cioè della trasformazione del nostro apparato sociale, nel senso che con la forza dell'intelligenza e dell'esperimento si riesca a diffondere i benefici della civiltà, benefici fisici e spirituali al massimo numero di uomini. E mentre tanti colleghi, cioè sia nel settore dell'architettura che dell'urbanistica, dell'ingegneria, magari collaborando con il regime fascista, con altri enti politici, si sono compromessi in un modo un po' paradossale, complesso da analizzare. Ciocca si è allineato con tanti di questi, degli argomenti, dei temi del giorno, però allo stesso tempo non ha mai preso la tessera del partito, non è mai diventato una persona politica in quel senso, è rimasto fedele a questa fede che aveva. Lui, per esempio, quando nel pieno degli anni 30, nel pieno della cima della sua carriera, che poi vi racconterò con più precisione, quando si è raccontato al pubblico, in questo caso si tratta di una lettera a Pietro Maria Bardi, personaggio a cui torneremo dopo, lui spiega il suo metodo. Dice: intendo l'edilizia rurale nel senso di riuscire a costruire una casa con la quarta parte dei mezzi di oggi. Allora lui, con le spese di una casa, ne costruisce quattro. Nel caso degli allevamenti, io intendo così: disporre gli impianti dei porcili in modo che l'allevatore non si sporchi il vestito e le mani, cioè eleviamo lo statuto sociale dell'allevatore grazie a queste soluzioni tecniche. E alleva 500 porci con la fatica con cui ora un contadino ne alleva 3. Vedete un po' la formula, no? Nel teatro non sembra un sequitur molto evidente, cioè dal porcile al teatro. Il teatro lo intendo così, costruire con un quarto dei denari buttati via nella trasformazione del Teatro Costanzi, un teatro per 20.000 partecipanti. E così via. Tutto questo lui lo definisce qui, in questo momento, nel proprio cuore, a metà degli anni 30, tecnica di Stato. Perché il problema di base dello Stato è quello di dare ai mezzi tecnici e scientifici la massima efficienza. Questa è un po' la fede di Gaetano Ciocca, una fede che lui esprimerà in tanti modi, tra cui questo saggio che è stato il primo saggio che lui ha pubblicato sulla rivista di architettura più influente nel settore del movimento moderno dell'architettura in Italia, che portava come titolo Quadrante. Nel numero inaugurale Ciocca pubblica questo saggio contro l'intelligenza sedentaria, che la dice tutta sulla sua visione, che l'ingegnere è l'incarnazione di questa intelligenza, però che non rimane sedentaria, che non rimane seduta, che fa, che realizza e che soprattutto avanza la causa della democratizzazione del benessere sociale. Era questa la sua fede, ingenua per certi versi, però autentica in ogni caso. Il fascino del carattere del personaggio si esprime in una forma abbastanza sorprendente. Riesce in qualche modo a fare ponte fra lavori importanti durante il ventennio fascista, anche lavori finanziati direttamente dal regime, dal governo. Cioè lui contribuisce non solo a livello pratico, ma anche teorico al concetto di trasformare il corporativismo in realtà concrete, forme di urbanistica, forme di tecniche edilizie. Però riesce anche a costruire la più grande fabbrica di cuscinetti in Unione Sovietica. Passa diversi anni in Unione Sovietica e ne scriverà un libro, tra i libri più significativi, di racconti della rivoluzione bolscevica, pubblicati in Italia, poi tradotto in diverse lingue. Per cui, cioè lui contribuisce alla conclusione del primo piano quinquennale di Stalin. E poi, per aggiungere a questo percorso anomalo, è uno dei protagonisti della ricostruzione dell'Italia. E durante gli anni della Resistenza pare che abbia collaborato con le forze della Resistenza. Per cui, no, senza essere un personaggio camaleontico, meramente opportunistico, ci pone una serie di domande su come si riesce a riconciliare tutti questi elementi che sembrano così in tensione l'uno con l'altro. Io non ho il tempo e non vi voglio annoiare raccontando tutti i momenti del suo percorso. Bruno ha ricordato che si è laureato in ingegneria industriale qui al Politecnico, dove ha seguito anche le lezioni di Giuseppe Peano sul calcolo, che, è stato che hanno avuto un impatto fortissimo sulla sua, i suoi concetti di base. Tra cui, tra i temi proprio di Peano, non solo c'era il calcolo e la logica delle classi, però anche il tema delle lingue universali, che ha completamente affascinato Ciocca, e alla fine della sua vita lui tornerà su questi temi. Poi, durante la Prima Guerra Mondiale, è stato sul fronte, è stato premiato per diverse imprese che ha intrapreso, in particolare a Vittorio Veneto. E poi nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, lo vediamo impegnato nella costruzione di case popolari a Milano. E già in quest'epoca, negli anni 20, prima che diventasse un personaggio pubblico importante, aveva immaginato una soluzione molto innovativa al futuro della mobilità, che poi diventerà una delle sue idee fisse a fianco alle lingue universali, che è un progetto che lui, a cui assegnò come descrizione, come titolo, la strada guidata. Su questo argomento torneremo alla fine di questa lezione. E poi nel 1930, lavorando come consulente prima, poi come impiegato della Fiat, è stato inviato a Mosca per la costruzione di uno stabilimento, come si faceva all'epoca, cioè che doveva essere costruito ad una velocità assurda. In 2 anni uno stabilimento che era 4 volte più grande rispetto a tutti gli altri stabilimenti di produzione di cuscinetta sfera, capace di produrre 24 milioni di cuscinetti all'anno. Cioè erano queste grosse imprese titaniche del piano quinquennale, e per questo motivo lo troviamo a Mosca durante questi anni. E durante questi anni riuscirà a convincere i sovietici a costruire questo prototipo di sistema di mobilità. Torna in Italia, poi vi racconterò come è tornato, e pubblica un libro, Giudizio sul bolscevismo, con una prefazione di Pietro Maria Bardi, recensito da Mussolini con grande entusiasmo. Raccomando questo libro a tutti i fascisti che vogliono informarsi su come è finito il primo piano quinquennale. Diventa una celebrity, una star, e incomincia a collaborare con il Corriere della Sera, con l'Ambrosiano, con tutta una serie di riviste, giornali, e diventa uno degli interpreti più importanti del settore tecnico durante tutto il decennio. E questo porta a delle collaborazioni con alcuni degli architetti, all'epoca erano dei ventenni, cioè giovani, non li conosceva nessuno. Diventa collaboratore di Banfi Belgioioso per Soutier Rogers, collaboratore di Gio Ponti, una figura veramente di rilievo che accompagna tutti i grandi dibattiti tecnici e culturali dell'epoca. Questi episodi li racconterò uno dopo l'altro in modo veloce. Però vorrei ricordare ancora un paio di altri libri. Economia di massa, il successo di Giudizio del bolscevismo, lo porta a fare uno studio degli Stati Uniti, dell'economia americana, che giudica, proprio come aveva giudicato la rivoluzione russa, in modo critico, cioè allineandosi con alcune delle critiche del materialismo americano, del capitalismo senza freni, che erano i luoghi comuni delle polemiche fasciste. E poi pubblicherà un volume sulla strada guidata, la teoria della strada guidata, il suo aspetto tecnico. E andrà avanti pubblicando su tante riviste, tra cui Tempo, occupandosi di tutta una serie di argomenti di urbanistica e di costruzione, eccetera. E nel dopoguerra lo troviamo al centro dei processi di ricostruzione. Per cui questo è un percorso complesso, non semplice da ridurre ad una trama narrativa semplice, però mi soffermerò su alcuni capitoli. Altri li schizzerò in modo molto, molto veloce. Il primo è l'avventura in Russia, cioè questo fatto straordinario di un ingegnere italiano che sta non solo in Russia per lavorare per la Fiat, ma che convince i russi a costruire un sistema futuristico di trasporti. È questo che è particolarmente interessante. Poi il teatro del Ventimiglia, questa fantasia di creare luoghi di spettacolo su scala stadio di calcio, cioè di trasportare il teatro, questa arte che si basa sul rapporto fra attore e pubblico su una scala più intima, invece di superare quel confine per creare un nuovo tipo di, cioè una fabbrica di spettacoli. Il tema della casa rapida, letteralmente diventa imprenditore, fonda un'azienda che produce case che prefabbricate, però assemblate, che si possono produrre in 24 ore, per i contadini, non per i borghesi. La fattoria razionale, di cui vi parlerò in particolare, la strada guidata, a cui abbiamo fatto allusione, e poi questa fase della ricostruzione, che in qualche modo assume molti di questi elementi che fanno parte del percorso previo. Allora, e partiamo dall'URSS, dall'esperienza in URSS. E qui ho messo come citazione una citazione di Ernesto Rogers, che è uno dei grandi personaggi dell'architettura del dopoguerra, diventa rettore in architettura alla Politecnico di Milano. Rogers e il giro di architetti che lo circondavano, che sono letteralmente i nomi predominanti del mondo dell'architettura del dopoguerra, vedevano in Ciocca un guru, il loro guru, chi gli spiegava il contesto più vasto in cui l'architettura doveva operare. Per cui vedete anche un po' il linguaggio che usavano per descrivere questo personaggio, che era più vecchio di loro, era già molto più avanti dal punto di vista della carriera. Cioè, questi uomini così ci vogliono, antibarbogini, antiborghesi. Roger stava scrivendo a Bardi, che era un grande impresario culturale: se trovi ancora un paio di ciocca, vedremo crollare tutti i merli dei castelli archeologici. Cioè, lui è il punto della lancia della battaglia contro l'Accademia, contro la vecchia Italia, che bisogna superare in qualche modo. Allora, come nasce questa adorazione, in qualche modo, questo culto del guru? Beh, nasce in funzione dell'esperienza sovietica, cioè la RIV, che era una divisione Fiat che si occupava soprattutto della produzione di cuscinetti a sfera. E in un momento in cui la Fiat si era impegnata a sviluppare dei rapporti con i paesi dell'est, come avevano già fatto gli americani, ricordate che Stalin ammirava tantissimo Henry Ford, per cui l'aveva portato a costruire alcune delle prime fabbriche in Russia, proprio così la Fiat si è mossa, cioè lo stabilimento di Villar Perosa, dove Ciocca aveva iniziato come consulente, però poi si è affermato subito come uno dei personaggi più forti, più interessanti, più avanti nella sua mentalità e soprattutto più interessato al tema della prefabbricazione, l'economia e la prefabbricazione, che sono temi correnti in tutto il suo percorso. E allora è stato spedito per dirigere la costruzione di questa mega fabbrica, una struttura assolutamente fuori misura rispetto a qualsiasi equivalente persino americano, è stato mandato nei dintorni di Mosca nel 1930. E qui vedete non solo la pianta di questa struttura, che hanno costruito in 2 anni, cioè aveva una metratura, se mi ricordo bene, di circa 40.000 metri quadri, è stato scoperto, questo dopo la pubblicazione di alcuni libri in cui mi sono occupato di Ciocca, è stato scoperto anche un album di fotografie di un costruttivista russo che fotografava le realtà industriali, che la fabbrica si chiamava Kaganovich, però uno dei seguaci di Stepanova e Rodchenko ha fotografato la costruzione di questa realtà, per cui state guardando le pagine di quest'album che è spuntato fuori negli ultimi anni e vedete l'enormità di questa costruzione fatta con letteralmente un esercito di operai che ci hanno lavorato. Ciocca è stato lì, presente, vissuto a fianco alla fabbrica, ha seguito i lavori. Vedete la povertà dei mezzi, che era tipica della Russia dell'epoca, malgrado le pretese epiche, titaniche. E vedete anche gli interni, mentre stanno in una fase così di elaborazione finale. Durante questo periodo di grande impegno, Ciocca ha capito che aveva accesso ai circoli più potenti della leadership sovietica. Cosa ha fatto? Ha approfittato dell'occasione per redigere una relazione in cui proponeva all'Unione Sovietica di battere tutti i rivali americani, italiani, tedeschi, costruendo un sistema futuristico di mobilità che doveva collegare, questo è il progetto iniziale, collegare la fabbrica al cuore di Mosca, la strada guidata, la guidovia Ciocca, come verrà chiamata. E qui vedete delle pagine di questa relazione in russo, in cui vedete alcuni schizzi, qui per esempio questa sarebbe stata la versione più avanzata della guidovia, però questo era il prototipo, costruito su una serie di piattaforme di legno con un binario centrale su cui il camion si collocava. Poi vi farò vedere gli aspetti tecnici di questo sistema che permetteva ai camion di girare come un treno su un binario senza che ci fosse neanche bisogno di un autista, no? Cioè un sistema di autoguida, però un sistema dove si poteva uscire anche dai binari e operare in modo autonomo, per cui una specie di ibrido fra la ferrovia e la strada, no? Però vedete che la proposta è una proposta anche abbastanza articolata che lui formula. Cosa succede? Questo progetto viene costruito, fanno delle prove e arriva un momento in cui i sovietici, convinti che sia una soluzione interessante, chiedono all'ingegnere di rinunciare ai brevetti. E lui, naturalmente, da buon cittadino del mondo capitalista, non è pronto, viene rispedito la giornata dopo in Italia, torna in Italia, senza nessun preparativo, è mandato fuori. Prima che si inaugurasse anche la fabbrica, per esempio. Cioè c'era la fabbrica, a fianco c'era il prototipo, viene rispedito a casa. Cosa fa Ciocca? Scrive un libro molto oggettivo, forse una delle descrizioni più approfondite della realtà sovietica, che svela tante realtà nascoste sotto la propaganda, però che è anche una valutazione molto, molto equilibrata, tutto sommato, anche se il giudizio finale è negativo, nonostante è un racconto molto completo, molto particolareggiato della realtà sovietica, mentre in quest'epoca ci sono tanti viaggi in Russia che invece sono pura propaganda, cioè pro e contro. È un libro di sostanza che poi verrà tradotto in tre altre lingue. Mussolini questo libro lo legge con interesse perché c'era un particolare interesse per i rivali sul fronte internazionale, le rivoluzioni che si facevano alla battaglia in qualche modo, quella sovietica e quella fascista, che si voleva affermare come rivale degna, anche capace di superare la rivoluzione sovietica. Per cui compare una recensione in francese, tra l'altro, una rivista francese molto positiva di questo libro. E in seguito Ciocca si trasforma in come ho già anticipato, un personaggio noto, cioè diventa una specie di star e viene scoperto da tutto il giro di apologeti, di protagonisti del mondo della nuova architettura, della nuova urbanistica, dell'innovazione, delle avanguardie, tra cui Pietro Maria Bardi. Vedete a sinistra Pietro Maria Bardi con Lina Bobardi, il grande architetto, anche lei, che poi farà delle opere bellissime in Brasile. E vediamo Bardi quando ha lasciato l'Italia per problemi politici che ha avuto sotto il fascismo, che è diventato il fondatore del Museo di Arte di Sao Paolo in Brasile. Cioè, questo gruppo adotta Ciocca, cioè Bardi era il fondatore della Galleria Il Milione, una delle gallerie più influenti a Milano durante quest'epoca, e fonda con Massimo Bontempelli, grande scrittore, anche critico, commentatore della vita di questo decennio, la rivista Quadrante, dove Ciocca fa parte della squadra proprio dal primo numero, come vi ho già fatto vedere. Quadrante è un po' l'interprete del Vangelo della nuova architettura, che la cui prima vera articolazione la troviamo in modo sintetico nel libro di Le Corbusier, Verso un'architettura. È in quel libro che fa delle polemiche anche visive a fianco alle polemiche scritte, c'è questa contrapposizione costante tra la vera architettura, che è struttura, che è ingegneria, e gli oggetti ingegneristici del nostro tempo, le automobili, che sono la vera architettura, non quell'architettura tutta infarinata di stili decorativi dell'Ottocento che Le Corbusier odiava, ma invece un'architettura pura, come lui la definiva. Notate che Le Corbusier era convinto che gli antichi, i greci e i romani, odiavano il marmo, cioè, che naturalmente è cioè un'ipotesi un po' difficile da sostenere, e la decorazione, cioè cercavano la purità, la purezza della struttura. Ed è in questo contesto che Ciocca diventa uno degli interpreti principali di questo messaggio, l'abbiamo visto prima. E grazie a questo ritorno in Italia un po' trionfale, Ciocca viene chiamato a partecipare ad un dibattito che era stato lanciato nel 1933, pensando agli esperimenti di teatro rivoluzionario in Russia durante i primi anni della rivoluzione, di cui Mussolini era cosciente. Mussolini, preoccupato che l'Italia non avesse l'equivalente di quelle forme sperimentali, Mussolini ha lanciato un appello agli autori italiani di creare un teatro di massa, un teatro che possa contenere 15 o 20 mila persone, ossia che un teatro spettacolare, proprio come erano questi spettacoli emergenti dell'epoca, che erano gli sport come il calcio, che diventavano sport di massa. E questo portò a degli esperimenti e anche dei fallimenti, dei fracassi totali. Cioè in Italia ci fu questo spettacolo 18BL di regia di Alessandro Blasetti, fatto, sviluppato con 5.000 attori dilettanti, un camion come protagonista, con le difese antiaeree dell'esercito, intitolato 18BL perché era il camion delle squadre, delle camicie nere, fracasso totale. Per cui il regime aveva bisogno di qualcosa d'altro, e tramite l'Accademia Reale ha organizzato il più importante incontro di teatro degli anni 30, il convegno Volta. Al convegno Volta troviamo alcuni dei personaggi più importanti del mondo del teatro. Per esempio qui vedete l'architetto tedesco Walter Gropius, che stava fuggendo dalla Germania nazista in questo momento, è riuscito a lasciare il nazismo andando in Italia, perché ha ricevuto l'invito del convegno Volta. Ci sono W.B. Yeats, il grande scrittore inglese. Troviamo Edward Gordon Craig, cioè letteralmente l'elenco dei nomi più famosi dell'epoca. Anche Luigi Pirandello. Pirandello che era l'organizzatore in qualche modo di questo. Pirandello è lì. A fianco a Pirandello c'è Ciocca, seduto, che è stato invitato per intervenire da ingegnere e proporre una soluzione alla crisi del teatro, crisi provocata anche dalla competizione del calcio, delle nuove forme di spettacolo, tra cui il cinema, certo. C'era questa preoccupazione che le performance, la cultura dal vivo, era compromessa da queste forme mediatiche di narrazione, di storytelling. Allora, vediamo qui il modello che Ciocca portò per presentare al convegno Volta. Infatti lui parlò subito dopo Gropius, per cui per il pubblico, cioè questo sconosciuto che era tornato dalla Russia, era stato in qualche modo trasformato in un personaggio all'altezza di uno dei maestri dell'architettura del movimento moderno. E vediamo chiaramente l'ispirazione classica, cioè quella del, naturalmente l'ispirazione del Colosseo, che incide in qualche modo su il modellino di Ciocca. Però se voi leggete i rapporti tecnici, tutti i supporti che sono stati sviluppati da Ciocca per spiegare il suo progetto, questo teatro per 20.000 spettatori, vediamo tutte le sue classiche preoccupazioni ingegneristiche, tecniche e di calcolo soprattutto. Il flusso delle persone. Come fai ad entrare ed uscire 20.000 persone in uno stadio di questo tipo? Cioè i corridoi, i percorsi, tutta la dinamica quasi fluida della folla interessa Chowk. E poi quello che gli interessa in particolare è questo mega palcoscenico trasformabile, dove uno può preparare delle azioni senza interruzione, cioè senza l'artificio delle forme teatrali che accompagnano un'architettura teatrale, per esempio ottocentesca. E qui vediamo di nuovo che questa idea della modernità collegata ad una mitologia dell'antichità prosegue tramite i progetti di Chowk, che sono coerenti con quella specie di connubio. Per cui qui vedete alcuni degli disegni tecnici, lo spaccato di questo teatro. Lui era particolarmente interessato a tre argomenti. Ho citato uno, il flusso delle persone. Secondo, acustica. Come proiettare il suono in un teatro così enorme? Cioè l'uso di sistemi di amplificatori, microfoni, eccetera. Terzo, visibilità, cioè un argomento che fino al teatro di Bayreuth di Wagner diventa un po' la metafora, il simbolo della democratizzazione. Invece di logge, di aree così privilegiate e meno, Chowk cercava una forma teatrale veramente di massa, nel senso che la visibilità doveva essere identica da tutti i punti di vista nell'architettura del teatro. Questa visione titanica degli spazi di spettacolo non è esclusivamente di Chowk. Qui abbiamo un tipico progetto del periodo che è Pierluigi Nervi, lo stadio per 120.000, questo è uno stadio esplicitamente atletico, no, di sport, pubblicato anche lui sulle pagine di Quadrante. Cioè è un'epoca in cui l'idea di trasformare le architetture in architetture di massa è un argomento, un filo di continuo che troviamo da tutte le parti, in tutti i settori della cultura. Ed ecco un'altra vista dello stesso modellino presentato con grande interesse da parte degli altri personaggi coinvolti in questo evento, a tal punto che nei racconti dei giornali spagnoli, per esempio, troviamo spesso il nome di Chowk, più che tanti altri personaggi molto più famosi, cioè nel mondo del teatro. Allora, passiamo ad un argomento che lui stava sviluppando esattamente allo stesso tempo, che era quello della casa. Però non le case, i grandi immobili urbani, ma a Chowk in particolare interessava la questione di come applicare queste metodologie che dovevano rendere più efficienti le tecniche edilizie, come industrializzare l'edilizia, alla questione della casa rurale in particolare. Ed ecco che la lezione di Le Corbusier, che immaginava questo aggancio tra il nuovo mondo mobile e meccanico con la meccanica, la statica dell'architettura antica, Chowk si è messo a sviluppare una tipologia di casa che venivano chiamate le case rapide Chowk. E come vedete, queste case sono delle villette poverissime, modestissime, non sono le ville per i signori che hanno delle tasche profonde, sono delle case costruite con un alfabeto di prefabbricati di cemento che dovevano permettere l'assemblaggio di una casa intera in 24 ore. Era questo il principio di base. Per cui la casa è una macchina per vivere, ha scritto Le Corbusier. Chowk ha preso alla lettera questa idea, una macchina per vivere. E queste macchine vennero costruite. Il disegno in realtà è di BBPR, cioè lui non era architetto, lui si è occupato della parte strutturale, dell'alfabeto di forme, cioè la forma con la scala a chiocciola è sicuramente dei giovani BBPR che avevano tipo 23 anni all'epoca, erano sconosciuti. Invece Chowk era il loro maestro. Ed è questa l'immagine della casa. Queste case vennero commercializzate non solo in Italia, ma in America, in altri paesi. Qui questo è il dépliant pubblicitario delle case rapide. Non credo che ne abbiano venduto nessuno fuori l'Italia, però almeno ci faceva capire qualcosa di vedere che hanno cercato. C'era la traduzione in inglese, vediamo le foto, eccetera. E queste case vennero costruite, i prototipi, vicino a Garlasco, alla sua città natale, e infatti hanno alcune particolarità, a parte il metodo di assemblaggio, che erano delle case che non richiedevano mobili, erano tutto arredo. Tutto l'arredo faceva parte del kit per la costruzione. Per cui, come vedete, case per contadini, non erano case di grande lusso. Queste sono delle foto che ho preso quando sono andato a cercare i prototipi che erano ancora presenti vicino a Garlasco, adesso demolite purtroppo, non c'era modo di intervenire. Però, però questa avventura non si è fermata negli anni 30, è andata avanti alla fine degli anni 30, all'inizio degli anni 40, nella costruzione di interi villaggi a Merano, in altri posti, a Rossignano Solvay in Toscana, di villaggi, di case costruite usando questo stesso metodo. Per cui è un progetto che andrà avanti e si esprimerà non solo a livello di queste case rurali, ma anche in progetti di urbanistica, nuovi piani regolatori di città come Pavia. Questo è un progetto elaborato da Ciocca con BBPR per rimaginare, per rifare, trasformare Pavia in una città corporativa, allineata con i valori della rivoluzione corporativa. Non mi soffermerò sui particolari, però forse avete notato che una citazione di Tito Livio è la cornice dentro di cui si sviluppa tutto il progetto. Per cui, di nuovo, questa cultura ingegneristica, però che fa costante riferimento alla tradizione classica, citazioni latine, è caratteristica di questo momento particolare e anche in un certo modo dell'italianità proprio di questo progetto e dell'ibridismo che comporta. In questo progetto c'era previsto un teatro per 20.000, cioè la Pavia futura avrebbe avuto uno stadio teatro proprio come Ciocca aveva immaginato. E questo piano non ha vinto il premio, naturalmente, è arrivato in secondo posto. Cosa ha fatto Pietro Maria Bardi? Ha montato una mostra per polemizzare con la giuria nella Galleria Il Milione. Ed è la mostra, in qualche modo, che serve così per agitare un po' le acque, per promuovere questa nuova visione dell'urbanistica allineata con il tema della rivoluzione corporativa. Dentro questa cornice l'altro pezzo mancante era quello del mondo rurale che doveva circondare le case rapide, queste case per il popolo. Ed è in questo contesto che Ciocca sviluppa tutta una serie di soluzioni veramente sue, cioè ha costruito un prototipo di una fattoria razionale, proprio come la razionalità era invocata per riformare l'architettura, l'urbanistica. Lui ha applicato gli stessi metodi all'analisi del mondo agricolo, del mondo della fattoria, delle cascine. E qui parla di questo tentativo di comunicare al pubblico queste ambizioni. Qui vediamo uno dei porcili razionali di Ciocca. Poi vi leggerò una citazione molto divertente di Carlo Belli che racconta, perché qui arrivavano degli ufficiali del genio civile, arrivavano i politici per vedere il futuro dell'agricoltura italiana. No? Questo è un porcile razionale. Questo porcile razionale aveva tutto un villaggio intorno a sé per i porci, un po' come uno immaginava un villaggio di case rapide, collegato con vie pulite, eccetera. Carlo Belli, che è un grande, pieno di ironia, racconta questa storia, lo descrive come un grande hotel per porci, che si era battuto a lungo, inviando a Mussolini rapporti contro i commercianti di carne suine che erano tutte inquinate. Il porco attuale, così diceva Ciocca, e questo è vero, diceva delle cose del genere, è un'architettura di Piacentini. Bisogna farlo diventare un'architettura del Le Corbusier. Cioè lui va avanti descrivendo il modo in cui ha cercato di imporre un concetto igienico proprio alla suinocultura, disciplinare il comportamento dei maiali, eccetera, eccetera. Ma come conclude Belli, e non sappiamo se è interamente vero o no, però è una bella battuta. Il progetto non ebbe seguito perché i porci nutriti al Grand Hotel pesavano al massimo 60 kg, mentre quelli nutriti di immondizia, quelli piacentiniani, pesavano oltre il 100. Però ci fa capire questo episodio che Ciocca, questa fede che lui aveva in una certa tecnicità, si estendeva a tutti i campi e costruiva anche dei rapporti tra questi campi che sono inusuali. Tra i grandi progetti che facevano parte di questa fattoria razionale ci sono queste macchine per a sovracompressione meccanica per comprimere il fieno, per esempio. Questi erano ancora presenti quando sono stato lì negli anni 90, che vedete qui da vicino. Queste sono delle invenzioni sue che facevano parte. E tutto questo per arrivare verso la conclusione di questa lezione. Voglio segnalare, qui siamo al numero 35 di quadrante, il numero che consacra la più importante opera di architettura in qualche modo di questo periodo, la Casa del Fascio di Como di Terragni. E quando quadrante deve riassumere tutto quello che è riuscito a fare, 3 dei 4 temi sono Ciocca. 3 dei 4. Urbanistica, questa è una foto del piano urbano per Pavia. Il teatro, le fabbriche della vita collettiva e la casa rurale. 3 sui 4 temi, Ciocca, personaggio straordinario da quel punto di vista. Adesso arriviamo un po' al tema che ha trascinato tutta la sua carriera, che è questo sogno di trasformare questo nuovo sistema di mobilità nel sistema che risolveva il conflitto tra i trasporti di massa e il trasporto individuale, tra comunismo e capitalismo. Una via di mezzo, una terza via, se si vuole, proprio come il fascismo immaginava di essere una terza via, non comunismo, non capitalismo. La storia della Guidovia è una storia complicata, complicata perché non portò mai a nessun frutto, però ebbe una risonanza a livello mondiale. Qui state guardando un filmato della Pathé, dove vedete la costruzione del prototipo pagata dal governo italiano, dal genio militare ad Acqua Fredda, vicino alla via Appia a Roma. Queste prove che si fecero di questi treni di camion che seguivano quel binario, come vedete, con un sistema di autoguida, e poi arrivavano agli incroci e riuscivano a cambiare di strada, ad avviarsi su un'altra strada o di lasciare la strada guidata per una strada normale. Per cui questo è un momento che segna un grande trionfo per certi versi nel percorso di Ciocca. Mussolini che fa il percorso a piedi per osservare le prove, e vediamo tanti altri ufficiali, il re Vittorio Emanuele, i maggiori generali, tutti ad ispezionare questo luogo straordinario dove dovevamo vedere il futuro della strada guidata. E proprio in quest'epoca, come vedrete, potete alzare un pochettino il volume in regia?
La vettura adelica, ecco, lanciata su una guidovia.
Siamo alla mostra delle invenzioni, alla Triennale, per celebrare Leonardo da Vinci, dove c'era una strada guidata nel parco che girava intorno, però in questo modo, questa versione con propulsore adelica, non con la propulsione con un motore tradizionale di camion o di automobile. Per cui, cioè, Ciocca sempre protagonista di queste visioni del futuro. In questa epoca, cioè, personaggi come Ponti lo riconoscevano proprio come tale, come una figura talmente eminente in tanti campi, però figura di riferimento. Anche quando arriviamo nel 1944, in piena guerra, dove si sta già pensando alla questione dell'Italia post-bellica, Ciocca è sempre presente come figura di riferimento. La strada guidata non porterà da nessuna parte, non verrà costruita, e gli slides si sono fermati. Ecco, però questi temi torneranno e torneranno nei lavori che lui effettuò per nella costruzione del programma di Ina Casa, la costruzione di tutta una serie di villaggi, villaggi che ci sono ancora oggi, che seguono più o meno gli stessi contorni dei progetti degli anni 30, però costruiti per la causa della ricostruzione di una nuova Italia, un'Italia liberal-democratica. Non mi soffermerò più di tanto su questo, però voglio soprattutto sottolineare che, cioè, malgrado questi mutamenti a livello politico, mutamenti a livello della cornice, del contesto dentro cui lui operò, abbiamo sempre alcuni temi che sono temi di congiunzione. E quando lui cerca di spiegare sia le frustrazioni, la strada guidata che non viene adottata come la soluzione definitiva della mobilità novecentesca, ma invece finisce in una serie di esperimenti che non vengono mai adottati su grande scala, cioè lui alla fine torna al principio non della razionalità, non del calcolo, ma della fede. Una fede che qui esplicitamente collega l'idea dell'esperimento, della tecnicità, del calcolo a qualche visione che va oltre. Cioè c'è una dimensione fideista alla fine qui che vediamo nella formazione di Ciocca. E questa visione doveva affermarsi in un libro che non è mai stato pubblicato, era già stato annunciato negli anni 30, che portava come nome La chiara scienza. È una citazione di Galileo, in realtà, sottotitolo di uno dei libri di Galileo, però quel libro, quel parto non è mai avvenuto, come il parto della strada guidata non è mai avvenuta. L'avventura di Ciocca si concluse come un sogno di alcuni progetti, alcuni ci ricordano progetti che sono del nostro tempo, altri appartengono chiaramente al passato. Però credo che sia una lezione interessante e significativa sulla forza, anche i limiti di un certo tecnicismo, che è stato il filo conduttore di tutto il percorso di Ciocca. Grazie.
Naturalmente, se ci sono delle domande da fare, io allora comincio a spezzare, a rompere il ghiaccio. Ecco, quello che mi ha colpito, a parte il fascino di questo personaggio, di queste imprese, che alcune sono anche al limite, no, della questa strada guidata, cioè dici, boh, che cosa serve, eccetera, eccetera, o anche la roba dei maiali, ecco. Però quello che colpisce, oltre alla... come dire, oltre alla fiducia piena e totale, no, nel pensiero positivo, quindi nella ragione, eccetera, eccetera, c'è anche l'idea comunque di un genio antico, no? Cioè che riesce a unificare sia il sapere scientifico, tecnico, matematico, logico, eccetera, eccetera, con delle ambizioni anche umanistiche, no? Con l'ambizione di rinnovamento sociale, con l'idea anche di scrivere, perché lui scrive libri, eccetera, eccetera. Cioè è un ritorno a quello, al grande genio rinascimentale, no? Dell'uomo che teneva insieme tutto questo, cosa che invece si è persa forse nella modernità, no? Con la specializzazione nelle varie cose, no? Mi sembra.
Sì, assolutamente. Quell'aspetto del personaggio colpisce tanto, soprattutto che lui è rimasto molto vicino ad alcune aree proprio specialistiche, però senza rinunciare a quella dimensione pubblica di spiegazione, di storytelling. Se avessimo il tempo, si sarebbe potuto parlare per esempio di queste pubblicazioni su Tempo, che erano per un pubblico veramente di non addetti, dove cercava di spiegare la statica, per esempio, al pubblico lettore, o alcuni dei principi di base, per esempio, dei processi industriali, e
No, è questa doppia ottica che in versione novecentesca che a me ha affascinato subito nel personaggio, assolutamente.
Sì, infatti anche questa idea, per esempio il cinematografo, il teatro totale, no? Cioè che sono veramente l'espressione di una genialità che vuole andare al di là del sapere tecnico scientifico. Ecco, ma senti, di tutta questa lezione, perché tu dicevi che lui è stato un po' nel dopoguerra, quindi un'Italia completamente diversa, è stato anche il faro, diciamo, illuminante di tutta la nuova generazione degli architetti, eccetera, eccetera. Ecco, chi è che ha fatto riferimento a Ciocca come maestro, come punto di riferimento ideale?
Ma diciamo che nel dopoguerra avviene una situazione complicata, nel senso che questi giovani rampanti che poi si sono affermati come grandi maestri per conto loro non avevano tantissima voglia di parlare degli anni 30, tanti. Cioè non, per cui il maestro di quell'epoca, anche se non era, diciamo che non era compromesso, profondamente compromesso malgrado i rapporti con il regime, non hanno sempre voluto affermarlo. Per cui, e lui stesso era un personaggio eccentrico, per cui si è ritirato a Garlasco, ha portato avanti questi lavori per la ricostruzione, poi ha scritto sul Giornale dell'Ingegnere su tutti i suoi temi durante gli anni 50-60, e tornato ai temi di Torino, l'interlingua, il calcolo. Per cui lui è talmente coerente da una parte, però anche un po' assente a livello della memoria collettiva, forse per fattori politici, forse per altri motivi. Però è affascinante che, per esempio, Ponti ne parlava ancora nel dopoguerra di Ciocca, anche perché ha partecipato direttamente ad alcuni di questi progetti di ricostruzione. E Bardi, anche dal Brasile, era rimasto in contatto con lui, per cui il suo circolo rimane presente, però i Banfi, Belgioioso, Rogers, cioè Rogers non ha voluto in qualche modo inserirlo nei suoi progetti. Loro sono andati avanti seguendo il loro percorso, costruendosi le loro carriere post-belliche. Ciocca è un po' sparito, tranne nel mondo ingegneristico, dove aveva un po' seguito la strada che aveva seguito nei giornali, nelle riviste popolari di prima, però parlando in questo caso ai colleghi. No, è un caso affascinante da quel punto di vista anche. Cioè,
è sempre difficile capire perché, ma secondo te perché un personaggio così affascinante, così anche con un suo ruolo pubblico, quindi con me, è totalmente scomparso dai radar della cultura italiana? Cioè, si può fare un'ipotesi?
Sì, io avrei alcune ipotesi, forse non sono molto carine come ipotesi. Una ipotesi è che era un uomo molto semplice, cioè è uno che non ha mai fatto parte dei salotti, non è mai entrato nel giro così sociale delle persone che contavano. Non era un architetto, non doveva coltivare i clienti, ha sempre lavorato per enti pubblici, malgrado l'avventura delle case rapide che non è andata a buon fine. Per cui in parte credo ci sia un po' un problema di clientela, cioè lui non si è promosso, non ha saputo promuoversi neanche. Era ingenuo e sincero, quasi all'eccesso. E poi aveva questa passione per il mondo contadino, rurale, è rimasto a Garlasco tutta la vita, cioè si è auto-escluso in parte. Per cui ci sono diverse, secondo me, diversi fili che spiegano questa relativa assenza.
Ecco, un altro dei filoni conduttori, appunto, case rapide, eccetera, eccetera, ma anche la strada guidata, eccetera. C'è anche l'idea però del fallimento all'interno del suo percorso intellettuale. Cioè, geniale, ma che poi progetta cose che alla fine non incontrano il favore del mercato.
Beh, infatti è un filo, cioè un tema che emerge soprattutto nella storia della strada guidata e che tanti altri ingegneri avevano trovato dei problemi, delle problematiche che lui non era riuscito ad affrontare. Per esempio, i binari si guastavano con l'uso, con il peso dei camion, con le forze laterali. E all'epoca siamo in piena autarchia, cioè i rafforzi di acciaio erano esclusi, perché questo doveva essere un progetto allineato con i temi dell'autarchia. Per cui vediamo dietro le quinte tante battaglie sulla fattibilità tecnica di questi progetti. Lui, un po' come ho cercato di suggerire in conclusione, con la sua fede, che come Stevenson nel momento dell'invenzione dei primi motori a vapore, cioè le prime locomotive, non poteva anticipare tutti i piccoli problemi, però che verrebbero tutti superati, per cui la fede, dobbiamo sperare nella tecnica, nella sua capacità risolutiva, cioè Choke aveva questa cosa, per cui il fallimento è spesso collegato alla cecità e all'insistenza con cui lui rimase fedele a proprio quei temi di base, no? Cioè, e con una continuità folle, cioè proprio che ci porta dall'inizio degli anni 20 agli anni 50, no? Cioè, e oltre.
Ecco, un altro aspetto affascinante che riguarda così la sua visionarietà è quello della lingua, no? Della lingua universale, di questo esperanto che dovrebbe portare alla pace. Ecco, che cos'era in concreto la lingua sulla quale lui lavorava?
Bene, lui, le sue idee sono nate con lo studio con Peano. Peano non era convinto dalle proposte che hanno preceduto l'interlingua, come veniva chiamato, cioè l'esperanto, che era la creazione di Zamenhof, le altre lingue, la lingua blu, la langue bleue. La maggior parte erano delle lingue create da linguisti che pensavano, usando i metodi della filologia scientifica, di costruire una specie di lingua che faceva da tramite tra le lingue naturali. E un po' su quella soglia l'interlingua si propose come una risposta che era basata sulle lingue latine, per cui di aria romanza, però senza flessione, eliminando tutte le varianti che differenziano lo spagnolo dall'italiano, dal francese, dal rumeno, eccetera. Per Choke quella proposta sembrava convincente, per cui la interlingua è una specie di lingua universale, però con una certa latinità che la informa, e dentro c'è non solo questo sogno tecnico, tecnologico in qualche modo, di superare i confini, le differenze tra nazioni, tra popoli, ma soprattutto un progetto pacifista, cioè l'idea che i problemi politici sono dei problemi di lingua. È quello che diceva Peano, che era un grande sognatore razionalista. Per cui se eliminiamo i malintesi adottando una lingua unica, arriviamo alla pace universale. Questo diventa un tema esplicito negli ultimi anni di Choke e doveva essere l'ultimo capitolo della chiara scienza. Per cui è un filone che magari non è così visibile durante gli anni caldi della sua carriera, però che è sempre in qualche modo, secondo me, presente proprio in questa corrente di fede, che non è solo la fede in un metodo, è anche la fede in certe soluzioni.
Io ho visto tutti i libri che lui ha pubblicato, poi c'è accenni di carteggio, il rapporto forte con Valentino Bompiani, che era anche un editore particolare all'interno, no, del mercato editoriale italiano. C'è anche lui un editore fortemente innovativo che credeva nel... Sì. Ecco, che rapporto ebbe appunto Choke con Peano, con Bompiani?
Beh, se non mi sbaglio, credo che il rapporto con Bompiani è nato grazie ad alcuni articoli di giornale che sono stati tra i primi articoli dopo il rientro dall'Unione Sovietica. Non so se ci fosse Bardi di mezzo, però non c'è dubbio, è assolutamente vero. Valentino Bompiani era un grande intellettuale che si occupava di tanti settori ed è rimasto fedele a Ciocca, per cui non è per caso che cioè. È il suo editore, che rimane il suo editore, che tutti i libri che pubblica sono con la Bompiani. E anche, cioè, devo dire che L'economia di massa non è stato un best seller, cioè Il giudizio sul bolscevismo è andato alla grande, diciamo che la recensione di Mussolini ha aiutato. L'economia di massa non è andato così bene, è stato criticato. Bompiani è andato avanti, ha pubblicato un libro sulla Guidovia Ciocca, cioè non è così come operazione editoriale, forse non così vincente, però è sintomatico di una fedeltà, di una passione, di una fede che lui come editore aveva in questo personaggio strano, no? Cioè, per cui sì, è un'ottima domanda. Bompiani è uno che ha portato avanti una politica editoriale molto autonoma, certo. Molto indipendente durante questi anni, quando gli editori erano sotto pressione dal regime. Naturalmente, pubblicare Ciocca gli andava anche bene, nel senso che Mussolini considerava Ciocca un personaggio di riferimento, per cui grazie a questo appoggio sicuramente il rapporto anche con Bompiani sarà stato un po' rafforzato, immagino. Però questo lo dico solo speculando, non so dei particolari del loro rapporto, però è un rapporto sicuramente importante.
Sì, beh, appunto, poi Bompiani è stato veramente un editore particolare perché era molto attento, sì. Molto cercava, e anche appunto molto indipendente tutto sommato, sì. Cioè è vero che Bompiani aveva nel suo catalogo anche le opere di Mussolini, aveva le opere vero. Di Hitler, cose del genere, però poi pubblicava gli autori americani, quindi insomma sì. È un editore molto particolare. Senti, è il giudizio invece che lui diede in questo libro sul bolscevismo qual è stato?
Beh, come diciamo che il libro sull'America e il libro sulla Russia sono dei gemelli in qualche modo. Sì. Ambedue sono delle critiche del materialismo, il materialismo sovietico che si esprime nella forma dell'ideologia che infonde i piani quinquennali, i cui risultati lui chiarisce non corrispondono alle pretese, alla propaganda. Nel caso americano è un materialismo esasperato, però che si esprime nel senso un po' contrario, di dare una libertà agli individui, al capitalismo stesso, distruttore e costruttore allo stesso tempo, che produce degli effetti sociali corrosivi, che nuociono alla solidarietà, alla razionalità, portano a forme di inefficienza. Per cui sono ambedue dei giudizi negativi, dove l'Italia, la rivoluzione fascista, diventa invece la soluzione giusta, quella che riconcilia lo spirito e la materia, la pianificazione centrale e la libertà individuale. E la strada guidata, per estensione, diventa il sistema di mobilità per la rivoluzione fascista. Cioè, questo lo dico io, non lui, però credo che ci sia lo stesso paradigma che si ripete nei tre campi.
Il fascino di Mussolini, cioè perché Mussolini lo ammirava? Perché poi appunto la presenza di che Mussolini andava sulla strada guidata, cioè Mussolini recensisce i suoi libri, ecco, non lo faceva con tutti. Perché era affascinato da Ciocca, secondo te?
Questa è una bella domanda, non sono al 100% sicuro, però sarei tentato di dire che Mussolini si ritrovava in qualche modo nella figura di Ciocca, che non era uno che apparteneva ai giri elitari della società, cioè che proveniva da quell'Italia profonda, rurale, no? Dei borghi, no?
Che era la stessa di Mussolini, poi.
Esatto. No, che non lo so, che riusciva a far ponte un po' tra questi mondi un po' della cultura, delle arti e il mondo della tecnicità, dell'ingegneristica, della scienza. Mussolini e il fascismo in senso più ampio non aveva un grande amore per gli intellettuali, cioè quelli accademici, scienziati al 100%, critici, scettici delle ideologie. Cioè, l'ingegnere poteva incarnare una specie di intelligenza concreta, quella non sedentaria, per cui cioè, credo era un personaggio comodo anche per Mussolini, però che corrispondeva anche in qualche modo ad una mitologia che per lui era l'estensione di se stesso, no? Di cosa poteva essere un intellettuale al servizio di questa rivoluzione corporativa che poi non si è espressa in modo completo nelle riforme istituzionali per tutta una serie di ragioni, di anche forme di contraddizioni interne, corruzione, mille fattori, però cioè, un Ciocca che era un personaggio abbastanza puro, nel senso che non coinvolto nelle battaglie di Salotto, eccetera, era un personaggio che si poteva elaborare in una certa visione di un mito di un intellettuale a servizio dei grandi temi, e lo è stato. Lui ha cercato di allineare i suoi progetti con i progetti, i grandi temi del regime, dalle bonifiche alla strada guidata, alle nuove città. Il tema della casa rurale, per dare un esempio molto concreto, era uno dei grandi temi della metà degli anni 30 per il regime. Come facciamo all'Italia contadina superare la condizione deplorevole in cui viveva a fianco con gli animali, come animali? Cioè, per cui queste villette Bauhaus per il contadino, cioè, secondo me incarnano proprio questa cosa, e quello forse aiuta a capire perché era un personaggio anche comodo da un punto di vista della comunicazione, anche del clientelistico. Cioè, Ciocca cercò di sfruttare questo rapporto, però mai in un modo molto efficace, devo dire. Sì. Tranne la costruzione di alcuni progetti così prototipici come la strada guidata.
No, perché appunto l'agricoltura, no? Perché adesso noi viviamo nel mito così del contadino, della bellezza, del ritorno, anche poetico, cose del genere. Negli anni 30 lavorare la terra era miseria, ma miseria vera, era vivere nel puzzo, era vivere a contatto con la terra, cioè case dove non c'era neanche il pavimento, e vivevi insomma le bestie. Ecco, quindi questa sua idea del contadino che cioè queste poche parole che ho viste citate, no? con insieme ai suoi porci, ma che può essere pulito, ecco, è un'idea veramente rivoluzionaria.
Sì, è un'idea che si era diffusa in altri paesi anche, Certo. Cioè l'idea di alzare lo statuto del mondo animale a fianco alle condizioni materiali del mondo contadino, proprio per il motivo che hai appena sottolineato. Sì. Però Ciocca lo interpretò con il suo solito rigore e in modo così letterale. Sì.
Bene, voi avete delle domande? Perché noi... No, allora forse dobbiamo... perché c'è poi dobbiamo forse chiudere perché c'è un intervento. Bene, io ringrazio Jeffrey, ringrazio tutti voi per questa che ci ha portato alla scoperta di questo veramente straordinario personaggio della nostra cultura e anche della nostra città, visto che si è laureato qui. E peraltro si è laureato giovanissimo, perché ha 22 anni, no? Perché ho visto... Esatto. Molto bene, grazie a tutti, buon pomeriggio.